da fare. Allora, avrete notato che nel sito si dice che è un aiuto per chi non conosce ancora il cristianesimo, chi non ha la fede, per capire che il cristianesimo è vero. Chi ce l'ha per approfondirlo, perché la fede non è solo che io ci credo, ma è fede e cultura, fede morale, fede e attualità, vuol dire. E poi il sito è strutturato così. Quella prima espressione, il cristianesimo è vero, devo dire che il Signore poi mi ha dato le intuizioni, nel senso che adesso capisco anche meglio quello che avevo visto 40 anni fa, quando ero seminarista. Nel senso che se si legge, ad esempio, e ha 112 anni, la Pascendi di Dominici Gregis di San Pio X, la famosa enciclica contro il modernismo, con il merito di avere messo a fuoco bene quella che è la madre di tutte le eresie, che il modernismo, con l'altro merito, perché poi le encicliche entrano in un orecchio e escono dall'altro, anzi non entrano neanche in un orecchio molte volte, invece lì è stato operativo anche, cioè ha silurato delle persone, ha chiuso dei seminari. Allora, tra le tante cose che voi vedete è la fede ridotta in modo soggettivo a sentimento, a testimonianza. Allora, non dico che non siano cose belle, ad esempio io ho sentito delle testimonianze su YouTube dei giovani anche nel Mladi Fest, cioè nella festa dei giovani 1-6 agosto di quest'anno, delle cose stupende, lì veramente la Madonna che compie miracoli, perché sentire dei giovani di oggi che hanno il coraggio di fronte a 50.000-60.000 persone presenti dare delle testimonianze così forti è veramente... Quindi è vero, Paolo VI diceva già nell'Evangelii Nuntiandi nel 1975 che oggi il mondo ascolta di più i testimoni che non i maestri. Probabilmente anche i vostri amici, colleghi vengono più colpiti dalla vostra testimonianza che dai vostri discorsi. Ci sta. Ci sta che la fede è anche sentimento. Tutti noi che siamo qua e voi che siete stati toccati dalla grazia di Dio in modo forte e in fondo non da tantissimo tempo, ciascuno di noi ha dei segreti di coscienza, nel senso perché mi sono aperto alla grazia, che cosa è capitato, cosa ho sentito, che cosa. Quindi molte volte sono veramente tocchi proprio della grazia che uno dice l'ho sentito. Non sarà, voglio dire, come San Paolo sulla via di Damasco, voglio dire, però io sento anche. Quindi voglio dire, le vie del Signore, come diciamo popolarmente, sono infinite, per cui ci sta che perché ora credo. Ecco quando doveva venire questo nuovo fratello, voglio dire, allora, chissà perché a un certo momento. Poi bisogna fare attenzione perché il diavolo ci mette subito il bastone tra le ruote, quante volte l'ho visto. Io ho visto addirittura dei giovani che non avevano neanche il battesimo, che erano molto convinti ormai di prepararsi al battesimo, e che ne capitavano di tutti i colori. Chi è un po' astuto dice, allora è proprio vero che siamo nelle mani del demonio quando non siamo con Cristo, perché nel momento in cui voglio venirne via te ne capitano di tutti i colori, voglio dire. Allora, il Signore tocca come vuole, uno si converte perché si innamora di una ragazza che è super credente, oppure si innamora perché quello lì è così, poi da cosa nasce cosa, quello mi ha invitato un amico ad andare a Međugorje, e poi voglio dire, e via del Signore, come si può dire, sono infinite. Però, poi alla fine la fede è perché lo sento? È perché ho trovato dei testimoni? È perché mi piace? È perché fan tutti così? Oggi non c'è più questo pericolo, anche se è vero che la maggior parte della gente mica ragiona con la propria testa, voglio dire. Io ho visto nell'arco della mia vita, da paesi interi, non so, dei miei nonni, in cui non c'era uno che non andasse a messa, no? Adesso che non ci va più nessuno, voglio dire, a che nessuno che osasse non sposarsi in chiesa, basta che pensare ai film di Don Camillo e Peppone, quando Peppone fa di tutto perché il figlio si sposi civilmente e nessuno, neanche sua moglie, accetta una cosa del genere, perché sarebbe stato lo scandalo degli scandali anche per un comunista, voglio dire, dell'Emilia, come allora. Per cui, se poi invece passa una legge che te lo permette, divorzi, lo fanno tutti, poi la gente mica che ragiona sempre con la propria testa, vuol dire, è raro, normalmente c'è un andazzo anche positivo. Quando c'era la cristianità, voglio dire, quando c'era 50 anni fa che non c'era la televisione, 60 anni fa alla sera ci diceva il rosario come abbiamo appena fatto, voglio dire, era normale. Per cui anche quello che sente un po' di meno, è meno convinto, è un po' in crisi, ma il fiume va e tu ti fai trascinare positivamente. Ma se il fiume va da un'altra parte, come è capitato? Allora, io, per come sono fatto, per i doni che il Signore mi ha dato, per la razionalità che il Signore mi ha sempre, come dire, aiutato ad avere e a utilizzare, mi sono sempre posto il problema, ma è vero o no? Ricordo quando ero adolescente che dicevo, a un certo momento dico, la domanda è una, è inutile girare, menare il can per l'aia, ma i preti, ma la chiesa, ma l'inquisizione, ma quello. Dunque, la questione è una, Gesù è risorto, sì o no? E ricordo che ero stupito nel vedere la gente che va a messa, che celebra la Pasqua. Diceva, allora, i casi sono due. Gesù è risorto, allora è vivo. E se è Dio, è vivo, è nell'ostia. Io non posso avere obiezioni con Gesù. Cioè, posso avere obiezioni su tutti, su Platone, su Maometto, su Einstein, perché essendo esseri umani, no? Possono dirne 90 giuste e 10 sbagliate, per cui io posso dire su questo non sono d'accordo, è un essere umano, posso, non è che non sono d'accordo perché mi sta antipatico, non sono d'accordo perché in quello penso che sbaglia, glielo posso dire, glielo posso dimostrare. Con Gesù il caso è più difficile, nel senso che se è Dio non si sbaglia per definizione, quindi quello che dice ad esempio io sono d'accordo su tutto, ma non ad esempio sull'indissolubilità del matrimonio, allora, di fatto vuol dire che Gesù su quello si è sbagliato. Oppure era un uomo dei suoi tempi, oggi l'uomo moderno direbbe un'altra cosa, infatti così si dice. Allora, in realtà, qualsiasi cosa tocco sulla fede va giù tutta. Perché se io dico, Gesù le ha dette 99 giuste, ma una è sbagliata, per definizione Dio non si sbaglia. Uno, perché è l'intelligenza suprema. Secondo, perché è amore supremo, quindi né si inganna né ci inganna. Allora, lì la fonte è diversa. Allora, tutto il problema è vedere se è Dio o se non è Dio. E dato che per 30 anni non se ne sono accorti neanche i vicini di casa, neanche i parenti e neanche chi andava nel suo negozio, no? Dice, mi faccia un tavolo per la settimana prossima, negozio di Gesù e Giuseppe, ma sapevo che quello aveva fatto 200 miliardi di galassie, cioè l'universo intero. Poi 3 anni di vita pubblica in cui si capisce da quello che dice, da quello che fa, dai miracoli, che è Dio, però in realtà finisce nel peggiore dei modi, umanamente parlando. come fa a essere Dio uno che si fa condannare a morte come un delinquente, il peggiore dei delinquenti, la condanna a morte proprio di serie B dei Romani, la crocifissione, e marcisce nel sepolcro, a proposito dell'anticristo di Soloviev, quando il diavolo dice alla Madonna: vedi che marcisce anche lui nel Sabato Santo. Cerca di attaccare la Madonna anche lì, no? Non solo sotto la croce, la flagellazione, non solo che gli apostoli scappano, che Giuda l'ha venduto, che Pietro ha detto non lo conosco, no? Ma addirittura vedi che marcisce anche lui. E invece la Madonna, come vedete, la mattina di Pasqua non va neanche al sepolcro. Ci vanno le donne, ed è già lodevole, ma lei no, per due motivi. Uno, perché non aveva bisogno di andare a vedere la tomba, perché sapeva che sarebbe risorto il terzo giorno, come aveva sempre detto. Secondo, perché secondo la tradizione, anche se il Vangelo non lo dice, da dire, Gesù per primo non è apparso, Gesù risorto, alla Maddalena, ma a lei, alla mamma. Allora, quindi non aveva bisogno di andare come invece 48 ore prima. Allora, ma il problema è quello lì. Allora, quando mi permetto di dire sì, la mia testimonianza, ma nel senso del mio ragionamento, non nel senso del sono stato capace di vivere, no, il ragionamento. È risorto o non è risorto? Cioè, in altre parole, è vero o non è vero? Con il bello del cristianesimo che, essendo non un libro, non una teoria, non una religione, ma un fatto, se io vi chiedo cosa avete fatto ieri alle 17, allora non è un libro, non è una teoria, non è un discorso. Allora, voi mi dite: alle 17 ero a passeggiare in via del Corso, oppure ero in ufficio, oppure ero al lavoro, oppure ero a fare la spesa al supermercato. Allora, il problema non è sono d'accordo, non sono d'accordo, mi piace, non mi piace, mi va, non mi va. Il problema è se è vero o se non è vero. Allora uno dice: ma non c'erano i registratori? Sì, non c'erano i registratori e neanche le videocamere. Quindi come faccio a sapere che è realmente accaduto? Questo lo sa anche la magistratura. Oggi è più facile, con tutte le webcam che ci sono, con tutti i telefonini che riprendono tutto, voglio dire, qualsiasi crimine è in tempo reale su YouTube tra un po', voglio dire, quindi non c'è neanche bisogno di indagare molto. Ma questo sono solo pochi anni. Pochissimi anni, nel senso che la gente può riprendere tutto continuamente. Sino a 100 anni fa, diciamo 140 anni fa, non c'era neanche la fotografia. Quindi chi era il Papa, alla faccia delle conferenze stampa sull'aereo, non si pone anche la faccia. C'era qualche quadro che faceva vedere nel mondo chi era il Papa. Il problema erano i documenti che faceva, voglio dire. Non, ah, mi piace, non mi piace, oh, che bello, col brutto, oh, che simpatico, antipatico, voglio dire. Spero anche che faccia vera. Allora, ma anche la polizia, anche la magistratura sa che abbiamo degli indizi, anche laddove non c'è un vedere. Un vedere nel senso che sono lì e ho visto che quello lì ha ammazzato quell'altro. Oppure un video che mi ha fatto vedere che quello lì che è l'assassino. Però può, se non c'è niente di tutto questo, può avere diversi indizi, che come diceva Agatha Christie, poi formano una prova, e gli indizi sono anche ben precisi, nel senso che lei che è avvocato, quella. Poi, in realtà, ad esempio, ciò che gioca a sfavore del testimone, ad esempio un alibi troppo perfetto, gioca a sfavore dell'imputato, perché quello mente e se la fa troppo bella. Quello che invece rischia, ad esempio dice: no, non sono stato io a ammazzare quello là, però ero presente. Rischia. È più facile che non menta. Allora, i protagonisti, a parte Gesù ovviamente, ma anche Gesù stesso, del Vangelo, cioè di quello che è accaduto, allora, la maggior parte dei capitoli sui tre anni della vita pubblica di Gesù, cioè del Vangelo, la maggior parte dei capitoli stanno sulla passione. Basta pensare quando siamo alla messa ogni domenica, per ciascun episodio o ciascuna parabola stiamo in piedi 3-4 minuti a ascoltare il Vangelo, quando è la Domenica delle Palme stiamo in piedi 40 minuti perché è il Passio. Tutti e tre i sinottici che ascoltiamo nei tre anni, quella di Giovanni che ascoltiamo il Venerdì Santo, cioè c'è una sproporzione enorme su Gesù abbandonato, deriso, flagellato. Allora, tutto a sfavore, cioè l'uomo che diceva di essere Dio, in realtà i Vangeli stanno. Allora, gli apostoli, cioè coloro che aveva messo come colonne, cioè peggio di così, una figura peggiore di così non potevano farla. Il capo degli apostoli, che dice non lo conosco, uno dei dodici che se lo vende. Allora, se uno dicesse facciamo un Vangelo per non far credere che Gesù è Dio, l'avrebbe fatto così. E sarebbe così se non fosse successo quello che è successo 48 ore dopo. Gioca. Poi gli indizi sono molteplici. Strano che chi è preposito generale di uno dei più grandi ordini religiosi dica che non si può sapere perché non c'è il registratore, ma nel senso che, non so, una cosa che la critica liberale, si diceva, che già da un secolo va avanti sui Vangeli, allora sarebbero stati costruiti dalla comunità cristiana primitiva. Sì, i Vangeli non sono cronache, nel senso che tempo esageravano anche addirittura verso la fine del primo secolo, adesso abbiamo addirittura dei papiri che fanno vedere i Vangeli del 50. Comunque è vero che arrivano dopo. Tutti quelli che dicono io non credo nella Chiesa ma credo nei Vangeli, dai testimoni di Geova in giù, non capiscono, non lo sanno, fa finta di non sapere che i Vangeli sono già opera della Chiesa. Non c'è la registrazione di Gesù, c'è la Chiesa che ricorda, dei quattro evangelisti, due sono apostoli stessi, Matteo e Giovanni, già Marco e Luca devono sentire la testimonianza di altri, Marco, Pietro e Luca, Paolo, e comunque, allora sarebbe, come si dice da 100 anni in una certa teologia, il modernismo anche questo, sarebbe quella la non che cosa è avvenuto ma che cosa la comunità cristiana ha creduto nel primo secolo. No, perché ad esempio dicono, tanto per dirne una, che Gesù parla di sé come del figlio dell'uomo. Tra i tanti appellativi, titoli cristologici, c'è figlio dell'uomo. Allora, quando il Vangelo è messo per iscritto, quindi 20-30 anni dopo, questo titolo non viene già più usato perché poteva essere ambiguo. Vuol dire che è solo uomo? In realtà Gesù parla di sé come figlio dell'uomo, non solo nel senso che è anche uomo, ma nel senso che spesso si riferisce proprio alla profezia di Daniele sul figlio dell'uomo che è il giudice universale che verrà a giudicare. Quando il figlio dell'uomo verrà, no? Oggi passiamo subito alla seconda parte della frase, no? E dirà, avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere. Intanto sta parlando del figlio dell'uomo, cioè di se stesso, che tornerà come giudice universale a ricompensare nel bene o nel male quello che abbiamo fatto di bene o di male. Quindi vuol dire, intanto sta parlando di sé come del giudice universale che deve tornare. Quindi era una profezia del profeta Daniele, quindi il figlio dell'uomo. Però, essendo un ambiguo, ancora oggi noi preferiamo dire figlio di Dio, perché è più chiaro, non chiarissimo. Per esempio i musulmani ci accusano subito che ma Dio come fa ad avere un figlio, ma allora siamo politeisti, oppure antropomorfizziamo, voglio dire, Dio che ha un figlio, ma no, basta pensare il credo, come poi il concilio di Nicea di Costantinopoli, voglio dire, Dio da Dio, luce da luce, generato non creato, della stessa sostanza del padre, non mica figlio come voi avete i vostri bambini, voglio dire, è chiaro che sarebbe ridicolo e blasfemo e assurdo se Dio avesse un figlio in questo senso, no? Però figlio di Dio vuol dire appunto Dio, Poi si chiarisce che Dio è la Santissima Trinità e quindi lui è la seconda persona della Santissima Trinità, ma San Giovanni comincia dicendo che è Logos, è il Verbo. Ci sono tanti titoli. Figlio dell'uomo non verrà più usato, ma i Vangeli lo usano. E che vuol dire? Che il Vangelo non riporta quello che la comunità cristiana vuole che si dica, ma quello che Gesù aveva veramente detto. Tanto puoi portare un esempio. Insomma, torniamo a noi perché poi le cose le possiamo anche sviluppare in seguito. A Dio piacendo. Allora, la domanda è sempre. In questo caso addirittura più semplice, essendo storia. Falso dire che il cristianesimo non è la religione del libro, come gli ebrei, come i musulmani. No, noi non partiamo da un libro, partiamo da un fatto. Il bello di un fatto è che appunto non posso dire mi piace o non mi piace che tu ieri alle 17 fossi al supermercato o al lavoro. Il problema è indagare e vedere dove eri. Poi una volta ho le prove che tu eri al lavoro, basta, dice non sono d'accordo. Oppure oggi la penso così, ma domani... No, pensate che sui fatti nemmeno Dio li può cambiare. Incredibile. Dio nella sua onnipotenza, se stasera siamo qua a quest'ora di questo giorno, non può far sì che non sia accaduto una volta che è accaduto. Perché i fatti sono fatti. Contra factum non vale l'argomento. Allora, quindi per sé il cristianesimo non è neanche una religione da indagare su una teoria, dice ma io preferisco la reincarnazione, perché? Perché la sento di più, anzi c'è qualcuno che dice che si ricorda le vite precedenti, ma uno ci avesse anche la fotografia, voglio dire, non è un fatto, è una teoria. Possiamo indagare anche sulle teorie, ad esempio terrificante la reincarnazione, la metempsicosi, ad esempio per noi che facciamo gli orientali di moda, no? Sembra che sia, oh che bello mi reincarno, in realtà è una punizione. Tanto è vero che mi sono comportato male, posso rinascere anche maiale, e persino pianta. Cioè dipende dalla vita, quindi quello che sono adesso dipende da come mi sono comportato nelle vite precedenti. Quindi in realtà, allora, il corpo non serve a niente, è un abito che la stessa anima ne può prendere altri, come noi abbiamo tanti abiti dell'armadio. Quindi di fatto è un disprezzo del corpo. E poi, comunque... Posso indagare, posso studiare, ma sono teorie. Già, il cristianesimo, ricordo una bella espressione del cardinal Giacomo Biffi, quando diceva, ma si parla tanto già allora del dialogo interreligioso, dice, ma il cristianesimo non è una religione. Cioè, ha tirato la testa al toro. Il cristianesimo è un fatto. Cioè, non è paragonabile con una teoria religiosa, perché qua c'è un uomo che dice di essere Dio. Allora, se è solo morto in croce, sepolto e marcisce, basta, è tutto falso. Dice, ma mi piace perché ha detto che dobbiamo volere bene ai poveri. Se l'ha detto uno che ti ha ingannato dicendo se credi in me alla vita eterna, ma lui stesso è marcito, fosse anche vero in teoria una sua frase, poi in realtà voglio dire, sarebbe smentito da se stesso. Allora, ma se invece è risorto? Allora, alcune cose, quindi per sé, ed è drammatico appunto che non si parli più di Gesù, Papa Benedetto, sapete che anche in questi mesi ha detto Papa Emerito che è drammatico una teologia che non parli più di Dio o di Gesù. Tra l'altro una contraddizione in termini, teologia, che vuol dire parlare, studiare di Dio, senza parlare di Dio, perché Dio non ci studiamo neanche più, forse, allora non è più teologia, no? È come se dicessi, studio biologia, ma in realtà faccio musica. Sarà bello anche fare musica, ma è un'altra cosa, insomma. Biologia è lo studio della vita, insomma, dice la parola stessa. Altre cose, invece, come sappiamo, la ragione, sempre partendo dai fatti, perché se non si parte dai fatti si parte col piede sbagliato, ci arriva per ragionamento. Ah, ma io penso che la natura sia frutto del caso. Allora, nessuno indovinerebbe a caso il numero di cellulari di una persona, eppure sono solo 10 cifre, anzi 9 da indovinare perché il primo è un 3. Su queste 9 possibilità ruotano solo 10 possibilità. Non è un'email che ha tutte le lettere, no? È da 0 a 9. Allora, faccio ridere qualche volta agli studenti quando dico chissà cosa pagheresti per avere il numero di cellulare di quella ragazza lì, e invece niente. Dico, prova. 3, poi prova. Allora, tutti sanno che cresce in modo esponenziale, no? Nel senso che... Allora, tu avresti 80 anni e sei ancora lì a cercare il numero di quella ragazza lì. Tanto nel frattempo siete diventati due vecchietti. Perché se invece tu fai un numero e mi suona il cellulare, sì, in teoria è uno dei tanti numeri possibili di miliardi di cellulari che ci sono al mondo. Però che io dica che è casuale che la prima volta che tu fai, tenti a caso di fare il mio numero e mi trovi davvero. Allora, il sospetto, per non dire la certezza, che questo è perché qualcuno ti ha dato il mio numero, direi non ci vuole molto. Allora, tutto l'universo, dal microcosmo al macrocosmo, è ordinato matematicamente. Cioè, sono equazioni. Allora, solo stupidamente si può continuare a avere fede cieca nel Dio caso, perché in realtà riflette un'intelligenza, cioè non se ne esce. E più studio, e più lo vedo. Quindi dire che c'è un'intelligenza creatrice dell'universo, non è che bisogna essere credenti, basta essere intelligenti. Uno dice, ma c'è anche il premio Nobel che dice di essere ateo, ma per fatti suoi, non in conseguenza al suo sapere scientifico. Per fatti suoi. Cioè, posso dire che sono ateo anche se sono il più grande premio Nobel per la chimica, ma perché sono esperto di chimica. Ma se mi chiedo com'è possibile che dall'idrogeno che ha solo un elettrone sino all'ultimo elemento sia tutto così coordinato, allora quella è una domanda filosofica che come uomo o come donna, basta pensare a qualcuno celebre in Italia, posso anche dire che poi non credo, ma non perché sono scienziato, perché in realtà se rifletto che tutto da una nostra unghia all'ultima galassia sono sempre protoni, neutroni, elettroni, e con il protone e l'elettrone che sono della stessa carica, sia pure opposta, se uno è 5 e l'altro è meno 5, se no un coriandolo sarebbe una bomba atomica perché farebbe la scissione nucleare. E invece sta lì fermo, no? Oppure perché l'acqua non brucia, l'idrogeno è un supercombustibile e l'ossigeno è un supercomburente, cioè bruciare fortissimamente l'acqua, ma la molecola è fatta in modo tale che non bruci, nel senso che se la scindiamo, allora sì, posso tirare fuori l'idrogeno e posso far camminare la macchina mettendoci dentro l'acqua minerale, voglio dire, ma mi costerebbe di più togliere l'idrogeno dall'acqua. Allora, è perché una molecola fa questo. Allora, non ci vuole tanto a capire che l'universo è creato da Dio. Non bisogna avere fede, basta ragionare. Poi apro la Bibbia e dico, in principio Dio creò il cielo e la terra. Tra l'altro c'è un in principio, quindi anche il tempo ha un inizio, che supera di colpo anche quello che avevamo capito Aristotele e Platone. Quindi conferma e supera. Ma è razionale, cioè non è ho fede perché credo che l'universo è creato da Dio. No, sono intelligente, perché so che l'universo è creato da un'intelligenza. Ovviamente... Se la prima parola della Bibbia è in principio Dio creò il cielo e la terra, la prima parola del Vangelo di Giovanni è in principio era il Logos era presso Dio, il Logos era Dio, che è il Vangelo della notte, del giorno di Natale, quindi il Verbo poi si è fatto carne, che è Gesù, cioè è Gesù, per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Ma noi abbiamo un'anima? È perché ho fede, sono religioso. No, è razionale. Ma non si vede, non vediamo niente, neanche di quello che studia la scienza. La vedo la forza di gravità? No, vedo gli effetti. Lo vedo un neutrino? No, trapassa anche la materia. Ginevra dice all'Aquila sotto il Gran Sasso, mandatemi dei neutrini. Quelli in millesimi di secondo hanno mandato i neutrini e ci hanno passato la parte a parte e non ci siamo accorti di niente. Come facciamo a sapere che sono arrivati i neutrini al traforo sotto il Gran Sasso? Perché vediamo gli effetti. L'uomo sa risalire dagli effetti alla causa. Lascio l'oggetto cade. Poi, se mi chiamo Newton, mi accorgo che cade sempre in base a un'equazione matematica. Evidentemente c'è una causa razionale perché cade in base a un'equazione. Allora, noi compiamo azioni spirituali, pensiamo, siamo liberi, abbiamo autocoscienza. Allora, questa videocamera riprende e può anche sentire più di noi, cioè può avere un occhio migliore del nostro e un audio migliore del nostro, ma non sa che sta riprendendo. È incredibile, tanto è vero che noi usiamo un verbo che lo usiamo per gli specchi, riflette, cioè io rifletto come essere umano, il cane non lo fa, eh. Allora, nel senso che io non solo faccio delle operazioni, forse ho anche mangiare, come fa anche il cane, ma io so, tanto è vero che il cane fa sempre il cane anche mangiare, e noi abbiamo fatto la cucina, che posso anche andare in un ristorante con 5 forchettine o 5 stelle, voglio dire, perché noi anche la cosa più materiale abbiamo imparato a farla bene. Eppure il cane, se gli fai la bistecca arrosto, gli piace di più che crudo. Non è mai riuscito in milioni di anni a farsi una bistecca, perché noi riflettiamo. Allora, ricordo una volta, andando a Fatima, che allora ho fatto notare che allora, in un panorama sull'Atlantico, una curva bellissima lì sulla costa Cantabrica, a un certo momento così, ci siamo fermati a scendere per godere del panorama. Dietro c'era una macchina, che ne sono scesi anche i due proprietari per vedere quello splendido panorama, con un cane. Secondo voi cosa ha fatto il cane? Si è guardato attorno e ha detto: oh, che bel panorama? No, ha annusato in terra per sentire se c'era qualche traccia di urina di qualche cane precedente. Mai si è chiesto: ma che bel panorama! Tanto e meno, ma chi l'ha fatto? L'Homo sapiens sapiens fa questo dall'età della pietra. Improvvisamente non c'è nessuna traccia in nessuno scimpanzé, in nessun anche se abbiamo tranne il 4% mi sembra di differenza di genoma. Nessuno si è mai sognato di fare una tomba o un altare. L'uomo subito, sapiens sapiens, 40.000 anni fa, fa altari e tombe, cioè c'è l'anima, c'è Dio, c'è l'aldilà. C'è l'arte, c'è la morale, c'è il bene e il male, c'è la religione. Subito e sempre. Ma è esistita una civiltà atea? No. Allora, devo spiegarlo, questo dato. Quindi, l'uomo non è solo il suo corpo. Se noi scaviamo qui sotto, non proprio qua, sì, forse anche qua, voglio dire, siamo in terra romana, voglio dire, però prima ancora terra etrusca, voglio dire, basta andare a Cerveteri qua a vedere, insomma, che o a Tarquinia, che le cose più belle le facciamo per le tombe. Se poi andiamo agli egiziani non ne parliamo. Allora, evidentemente, se le cose più belle le fai per i morti e per Dio, evidentemente entrambi non si vedono. Allora, vuol dire che c'è l'intuizione, che lì c'è qualcosa di invisibile. Bene, allora, questo per dire che noi possiamo e dobbiamo ragionare. È obbligatorio? No, se uno non ha le facoltà. Bisogna sapere di Aristotele, di Platone, di San Tommaso d'Aquino e della creazione e dell'esistenza dell'anima dal punto di vista filosofico razionale per andare in paradiso. Povera vecchietta, sarebbe privata della possibilità di salvarsi. Ma chi ha l'intelligenza o chi ha i figli che crescono è già all'asilo, magari te lo fanno anche gratuito, abbiamo sentito subito l'altro ieri, voglio dire, per indottrinarli che siamo scimmie evolute casualmente, che siamo solo animali e magari il cane è meglio anche di te, questo io lo devo affrontare perché è falso. E se è e se non mi accorgo che è falso, la mia fede è minacciata sin dall'inizio. Anche se ho 4 anni, anche se ho una famiglia credente, anche se papà e la mamma mi portano in chiesa, se c'è ancora qualcuno che lo fa, vuol dire, perché, e lì è la sezione che vedremo su fede e cultura, nel senso, Giovanni Paolo VI, prima l'ho già citato, 1975, Evangelii Nuntiandi, credo che fosse dopo il primo sinodo, perché i sinodi, come sapete, sono un'invenzione del sinodo periodico dei rappresentanti di tutti i vescovi del mondo, un'invenzione del Vaticano II. Allora, un sinodo sull'evangelizzazione e ci fu appunto il documento di conseguenza, Evangelii Nuntiandi, prima ho citato il mondo crede più ai testimoni che non è maestri, no? Un'altra citazione è che la più grande questione di crisi della fede, parlo del 1975, è la separazione tra fede e cultura, che guarda caso in Italia ha rappresentato con gli anni 60 la prima generazione che hanno studiato tutti. E uno dice, ma allora chi studia perde la fede? Quanti genitori ho sentito che hanno detto questo, no? Ah, mio figlio è andato al liceo, ha avuto quel professore di filosofia, gli ha distrutto tutto, no? Allora, perché se io so le cose come stanno, allora dico come sono ingenui quelli che hanno fede perché ormai ho studiato? No, perché attraverso le scuole di Stato è passata la cultura anticristiana e falsa sulla storia della Chiesa, su fede e scienza. Quindi, non perché ho studiato, ma perché ho studiato male che ho perso la fede. Quindi qua è una cosa che, ahimè, Paolo VI l'ha detto, però poi nessuno l'ha fatto. Chi ha curato tra i cristiani, parlo in Italia, quindi il paese più fortunato, cioè il paese cattolico per eccellenza, chi ha curato da parte della Chiesa i libri di testo? Le televisioni? Adesso non è che si voglia fare la censura. I testi delle canzoni? Allora, un tempo almeno le favole era che alla fine vinceva il buono e vissero felici e contenti. Oggi mi insegnate che anche i cartoni animati dei vostri bambini di fatto vince il male. Quindi è un'esortazione al male. Per non dire che adesso è un'esortazione al gender e quant'altro. Insomma. Quindi, non aver curato questo, magari preoccupandosi, come ha fatto la Democrazia Cristiana, di avere per 40 anni di seguito il ministro della pubblica istruzione, e avendo la RAI in mano, vedendo se era scollata o non scollata la presentatrice, ma non curandosi che le idee che stavano passando erano prima quelle liberali, poi quelle marxiste e comunque quelle massoniche, cioè, allora si capisce perché un Presidente del Consiglio, lasciatemelo dire, questa volta lo dico, possa avere anche la reliquia di Padre Pio nel portafoglio, o vada a messa tutte le domeniche, come un ex Presidente del Consiglio e comunque anche l'attuale Presidente della Repubblica, però che fanno leggi massoniche, perché è normale. Perché sarebbe da integristi, fondamentalisti, da chi osa addirittura presentare simboli religiosi in pubblico, fare il contrario. Ma lì è una religione che non è più religione, perché è una religione che riguarda il mio intimo, la mia coscienza, il mio senso religioso. Leggete la Pascendi Dominici Gregis di San Pio X. È il modernismo che in politica va avanti dal Risorgimento, dal Risorgimento, dice, ma non c'è stata la Democrazia Cristiana come partito di maggioranza assoluta quasi in Italia sino agli anni 90? Sì, ma quella corrente di Democrazia Cristiana in cui il cristiano in politica doveva fare bene il ministro, bene il Presidente della Repubblica, bene il Presidente del Consiglio. Cosa vuol dire bene? Che metta bene le firme. Perché sarebbe addirittura teorizzato da fondamentalisti, da integristi, da talebani, si direbbe oggi, che quelli osassero presentare delle idee cristiane. Sapete tutti l'inganno dei cattolici, no? Anche nei referendum su divorzio negli anni 70 e aborto negli anni 80, è che io la penso così, ma non posso obbligare gli altri a pensarla così, quando gli altri invece la pensano cos'ha e obbligano tutti a fare cos'ha. Allora, dietro, non dici, ma siamo stupidi? Sì, siamo stupidi. E tra l'altro perseverare è diabolico. Ma sono anche volute queste cose. Sono volute. Volute. L'aveva già capito persino Leone XIII. Di fatto, appunto, San Pio X nel 1907 con quella enciclica e con l'operatività che ne è conseguita, perché poi se uno fa una bella enciclica e poi se nessuno ci crede va avanti lo stesso a insegnare come audio prende lo stesso, sì. Come devo voltare di lì?
Forse no.
Allora, quando San Pio X, e ripeto, poi lo fa anche operativamente, nel senso che, perché sennò le encicliche possono essere anche stupende, come è stupenda quella che fa un quadro chiarissimo di questa deformazione della fede, che non è un'eresia, ma è la madre di tutte le eresie, perché sta al fondo di tutte le questioni, che porterà in fondo a dire che tutto soprannaturale non c'è, che Dio non c'è, che Gesù era solo un uomo, che ciascuno si può interpretare a modo proprio, che poi... Ebbene, poi di fatto bisogna essere anche operativi, nel senso che se poi io lascio a insegnare nell'università pontificia chi dice il contrario, allora è detto che faccio una bella enciclica, insomma. San Pio X, quanto è vero che quando dopo 10 anni neanche è morto, gli dissero i suoi cardinali, e lei è riuscito, e lui rispose, ah, pensate, è solo sotterraneo il modernismo, e in fondo rimarrà sotterraneo sino al 1958. Ma questo è un discorso che poi riprenderemo, nel senso che oggi è plateale, non c'è anche più bisogno di andare a vedere il fiume carsico sotto, è venuto fuori. Allora, ma la questione è sempre quella, cioè una fede ridotta a non è vero per tutti. Dicevamo il rischio di dire ma è fondamentalismo, quando vedremo la pagina del sito sulla dottrina sociale della Chiesa, si capisce che io se ad esempio faccio una legge che obbligo ad andare a messa la domenica è fondamentalismo. Se faccio una legge che obbliga a rispettare un feto, non è fondamentalismo, perché non rispetto chi invece vuole ucciderlo, no. È obbligatorio, cioè è vietato fare il contrario, è obbligatorio fare il bene, perché sennò la democrazia diventerebbe sinonimo di anarchia, no? Allora, concludiamo. La vera questione, che poi volevo trattare stasera invece non è che in crisi c'è la parola stessa verità. Non a caso poi anche nel sito, come vedete, su un aiuto per capire la fede, dopo una introduzione, ma perché dovrei interessarmi della fede, che può essere interessante ad esempio per chi è ancora un po' lì, entro o non entro, no? Ma perché dovrei? Oppure, fatti loro, a me non interessa, perché dovrei? Tutto perché ci giochiamo la vita eterna, e poi perché se è un fatto, ma perché dovrei credere che sta arrivando un meteorite? Se è una fake news, indaga e dici non è vero. Ma se invece è vero che sta arrivando, dici, vabbè, dire, sono sulla Costa Concordia, dice, è vero o non è vero che sta andando contro gli scogli? Dice, vabbè, continuo a ballare in discoteca. Dire. Il problema è di vita o di morte, no? Quindi, perché dovrei? Poi la questione, ma è vero o non è vero? Allora, in crisi c'è questo, e qua mi permetterei di fare, appunto, ma ci torneremo, tutta la questione sulla verità. Guardate che è talmente impregnata la nostra mente di questo equivoco, che la verità è soggettiva, che non ce ne accorgiamo neanche. L'unica cosa, a mio avviso, che può aiutare è il fatto, e io ne sono un fautore di questo, che la scienza ci aiuta. Mi permettete qualche digressione filosofica. Allora, la crisi è cominciata 500 anni fa, quando in questi giorni si sente parlare di umanesimo, no? Allora, è una crisi cominciata con l'umanesimo 500 anni fa, che in realtà, come tutte le cose anche di questi 500 anni, anche le cose più terribili, le ideologie politiche che hanno fatto decine e centinaia di milioni di morti, sono frutti cristiani impazziti. Perché l'umanesimo, come l'uomo al centro, è il frutto del cristianesimo, nel senso che di fatto Dio crea l'uomo a sua immagine e somiglianza, quindi Dio per salvare l'uomo si fa uomo e si fa mettere croce, dire qui. Un solo essere umano vale più di tutto l'universo. Pascal diceva, ma se l'universo mi schiacciasse, io sono più grande dell'universo, l'universo non sa di schiacciarmi, io invece lo so. No? Allora, quindi un frutto cristiano, l'uomo al centro. Attenzione alle parole cristiane impazzite. 500 anni che stiamo pagando saporitamente questo, perché l'uomo al centro e alla fine crede di essere Dio lui, è Satana, è l'inganno di Satana, e oggi siamo all'epilogo di questo nuovo umanesimo, cioè nuovo umanesimo ateo. Così l'uomo diventa squilibrato, c'è un bel libro di un filosofo italiano siciliano che è Federico Sciacca, dice l'uomo questo squilibrato, lo vediamo anche nella nostra vita, poverini, siamo sempre comunque peccatori, siamo sempre un po' squilibrati, voglio dire. Però intanto avere le idee giuste è importante, poi siamo squilibrati lo stesso nella pratica, voglio dire un po', però insomma, intanto avere le idee giuste. Perché poi di fatto queste idee cristiane impazziscono, pensate alla Rivoluzione Francese. La Rivoluzione Francese sono tre parole cristiane che nella cultura indiana o africana o orientale non avrebbero alcun senso: liberté, fraternité, égalité. Che l'uomo sia libero lo sa nel cristianesimo, neanche i romani e i greci lo sapevano, c'era il destino al di sopra degli dei stessi, quindi che libero, cioè quello che farò domani mattina è già scritto nell'oroscopo, diremo oggi, voglio dire. Quindi, che gli uomini sono uguali, ce l'ha detto Gesù, dire, abbiamo la stessa dignità di fronte a Dio, che siamo fratelli perché in Cristo, figlio di Dio, diventiamo figli di Dio e quindi fratelli tra di noi. Tre parole impazzite però. La libertà diventa che io faccio quel che voglio. L'egalità è che siamo tutti uguali. Stupidaggine enorme. Ce n'è uno uguale a un altro, abbiamo uguale dignità, non che le donne devono fare gli uomini devono fare le donne, e che quello che è stupido, che non capisce niente di matematica, ha il diritto di fare ingegneria. Cioè, io lo rispetto, voglio dire, allora, rispetto un cieco, la battuta che faccio sempre, voi capite che non sto parlando di ciechi, ma di un'altra categoria. Allora, rispetto un cieco, sì che lo rispetto, ci mancherebbe altro. Gli fa piacere che lo chiami non vedente invece che cieco? Vabbè, lo chiamerò non vedente.
gli fa ancora più piacere che lo chiami diversamente vedente? Lo chiamerò diversamente vedente. Hai il diritto di guidare l'autobus? No. Voglio dire, non siamo uguali, alla stessa dignità, e magari andrà in paradiso più di me perché offrirà a Dio la sua cecità, e quanti ce ne sono anche nella storia dei santi che non vedevano, nel famoso film di Grosche Stille, Il grande silenzio, girato per 3 ore nella Grande Chartreuse, no? Allora, poi c'è un monaco che dice: io ho cominciato a vedere bene da quando ho perso la vista, perché c'è una vista interiore che è qui. Ma dire che uno, no? Diversamente pettinato. Guardi, non mi offendo, si dice che sono calmo. Cioè, proprio la magia delle parole, attenzione, perché il diavolo è un mago delle parole. Un mago delle parole. Se io dico uccido mio figlio nel mio grembo, è crudo, ma se dico faccio un IVG, vado alla ASL a fare un IVG, un'interruzione volontaria della gravidanza. È soft. Allora, non discriminare, chi non è d'accordo? La pace, vogliamoci bene, chi non è d'accordo? Non devo più chiudere la porta di casa per rispettare la libertà dell'altro di entrare, evidentemente. Allora, fraternité, voi sapete che è diventata una parola chiave della massoneria. I massoni si chiamano fratelli tra di loro, e voi sapete che nel da poco considerato ufficialmente inno d'Italia, che come tutte le cose fatte nel Risorgimento sono massoniche, fratelli d'Italia sono i fratelli massoni, non i fratelli cristiani, certamente. Tanto è vero che c'è voluto un bel ingegno per non dire neanche un aggettivo, una parola, una virgola del cristianesimo, dall'Elmo di Scipio in giù, per dire l'identità italiana, vuol dire, se ne vuole, dove ogni 200 metri in montagna, qua a Roma non ne parliamo, ha un segno cristiano, voglio dire, di riuscire a fare un inno degli italiani in cui, dall'altare della patria, all'inno di Mameli, agli stemmi italiani, dire, che non ci sia un segno cristiano, neanche pensate sulle banconote euro, questa Europa, non c'è un segno cristiano, ce ne vuole, quasi bisogna far fatica, si mette solo i castelli, solo le statue, certe statue pagane, voglio dire, perché sennò, voglio dire. Vabbè, allora, dalla libertà è venuto fuori il liberalismo, che in economia vuol dire che ciascuno può fare quel che vuole se ne ha le capacità, con un sistema che è in sé perverso, perché se io ho 10 euro e tu hai 1 milione di euro, adesso in banca non ci danno più niente né a uno né all'altro, forse all'altro sì, magari, voglio dire, comunque mettiamo pure come era un tempo che ci danno l'1%, ma l'1% sul mio euro, no, è un 10 centesimi, 1% su tu che ci hai messo 1 milione di euro, quindi anche se non faccio niente, il più povero sempre più povero, ricco sempre più ricco. Allora, è lì venuto fuori il capitalismo spietato, per cui se era interessante, nel senso di interessi, far lavorare i ragazzini 10 anni, 12 ore al giorno in fabbrica, pensate alla Torino di fine 800, non a caso la provvidenza, lo Spirito Santo ha tirato lì fuori tutti i veri santi sociali, non quelli di oggi, voglio dire, che poi santi non sono, perché forse non credono neanche davvero in Gesù Cristo, voglio dire, preti compresi, voglio dire, ma da un San Giovanni Bosco al Cotolengo, voglio dire, proprio nella, ma perché? Come San Giovanni Bosco, sapeva che questi ragazzini venuti giù dalle valli, così, questi erano costretti a lavorare nelle fabbriche 10-12 ore al giorno e poi diventare delinquenti e poi diventare, no? Ma lui quindi si è fatto le sue tipografie, le sue cose, e insomma, vuol dire, e si è mettiti tutti in fila per confessarsi, vuol dire, e confessarsi bene, aveva l'orrore che non confessassero certi peccati per vergogna. I santi sono santi, non è che fanno i ponti e non i muri, voglio dire, i santi sono santi, sanno che lo spirito vale di più della minestra, insomma, anche se bisogna pensare anche alla minestra. Allora, all'opposto, la fraternité è diventato il comunismo. Cioè, la libertà individuale contro il bene comune ha il bene comune, che poi è stabilito dallo Stato, cioè dal partito, a danno addirittura della libertà individuale, addirittura della proprietà privata del singolo. Quindi, i due estremi, cioè, quindi, due eresie opposte. Concludiamo. Alla radice, però, non c'era ancora quello che è venuto fuori adesso. Ho tirato fuori alcuni dei miei libri di Nietzsche, perché quando 40 anni fa ho potuto scoprire, già facendo la specializzazione qua a Roma, alla Gregoriana, e poi dopo anche il dottorato di ricerca su Nietzsche, perché mi sono innamorato di Nietzsche, pur essendo l'anticristo, è il titolo di un suo libro, da come lui si autodefinisce anche. Perché uno che ha capito che una volta che si comincia una direzione, è inutile poi dire, ma no, ma io mi fermo qua, no. L'ateismo porterà, cioè l'umanesimo ateo porterà alla fine del mondo. Dice, ma come? Proprio lui che lo vuole proporre? Sì, perché finirà l'uomo e sorgerà un oltre uomo. Adesso a me non entro nei particolari, in tedesco Übermensch, poi in realtà in italiano è stato tradotto anche sotto il fascismo, così come super uomo, che dà l'idea di Superman, in realtà, che non ci rimarrà più niente. Allora, lui dice, e siamo 1880-1890, dice, questa Europa finirà, ci vorranno 200 anni per capire, per il momento vive di rendita, ci avete presente il figlio prodigo? Sono 500 anni che stiamo facendo il figlio prodigo. Padre, vado via adesso, dammi quello che mi spetta. Allora, se ne va via con i soldi del padre, ce ne andiamo via dal cristianesimo con le idee cristiane. Io ho detto libertà, fraternità, egalità, umanesimo, no? Ma che impazziscono. Per cui alla fine mi trovo, passo la riporci, desiderare di mangiare le ghiande. Il nichilismo, cioè, è l'epilogo. Noi siamo all'epilogo. E sta diventando proprio veramente come una valanga che comincia con una pallina di neve e alla fine diventa una valanga. È in accelerazione, a parte che anche il metodo di Dio mi sembra in accelerazione. Ci ha creato 40.000 anni fa, è venuto assumendo la nostra natura umana 2.000 anni fa, è stato su questa terra 33 anni, per 30 anni è stato in silenzio, ha parlato e compiuto miracoli per 3 anni, ma il tutto si è condensato nella tragedia, che poi in realtà è il mistero di salvezza, delle ultime 48 ore. Quello che sta avvenendo ora, per cui la Madonna stessa ha fretta, come si dice proprio quest'oggi, è perché è in accelerazione. Per carità, Nietzsche quando annuncia la morte di Dio, cioè che Dio non c'è, dice ci vuole tempo, anche dopo che si è compiuta un'azione per vederne le conseguenze. Cioè l'uomo che dice io non credo in Dio sembra un'opzione tra le due, no? C'è o non c'è. Però lo vedete anche nella vita morale, poi pian piano, non è che uno dice ma uno può essere una brava persona che se non crede in Dio. Qualche volta raramente è vero, a livello generale non è mai vero, cioè l'uomo diventa una beppa, ci vuole già tutta, con Dio, con il giudizio di Dio, con la grazia di Dio, con lo sforzo di convertirmi, con i sacramenti, con la preghiera, a cercare di camminare sulla strada giusta, figuriamoci se mi faccio Dio a me stesso. Voglio dire, non se ne esce, voglio dire, ma l'umanità, voglio dire, cosa ha prodotto nel Novecento? L'umanesimo ateo, lì sì che c'è un bel libro, anche se teologicamente può essere discutibile su alcuni punti, però poi Giovanni Paolo II l'ha fatto cardinale, di un gesuita, un classico non solo per i filosofi, ma proprio da leggere. Il dramma dell'umanesimo ateo, uno straordinario libro di Henri de Lubac, gesuita francese. Allora, voi pensate, quando oggi si dice che ciò che conta è la prassi, nella Chiesa si dice la pastorale, e non contano le idee, allora, un errore, una delle idee cristiane impazzite è quello di Hegel. Mi permettete questa digressione filologica, ma per dire come anche nei vostri figli, oltre che in voi, qual è la cosa più concreta della vita? Io lo dico agli studenti, perché lì per lì rimangono con la bocca aperta, perché dicono, ma come? Qual è la cosa più concreta della vita? Le idee. Per noi, non per il cane, che non ha le idee, ovviamente. Perché noi, qualsiasi cosa che facciamo, forse anche che non me ne frega niente, domani sto a letto tutto il giorno, o vivo come una bestia, no, non puoi vivere come una bestia, perché la bestia non decide di vivere come una bestia, tu invece hai deciso. Ma io non scelgo niente, non è vero, hai scelto di non scegliere niente. Ma io faccio quello che fanno gli altri, hai deciso di fare quello che fanno gli altri. Cioè non possiamo scrollarci di dosso il fatto che dobbiamo pensare e scegliere. Allora, ma come pensare, come scegliere? Le idee sono le cose che lì per lì sembrano astratte, no? Appunto, quando sentivo alcuni sacerdoti missionari dell'America Latina già 30 anni fa, che mi facevano imbestialire, dice, ma queste sono tipo vostre idee astratte, la dottrina, le cose, ciò che conta è... Dico, a parte che anche questa è una dottrina, quella che stai dicendo, voglio dire, nel senso che quando Marx dice che ciò che conta è la prassi, perché la verità viene fuori dalla prassi, è una filosofia. Il materialismo è così poco materialista che è una filosofia. Cioè, io faccio il materialista, la gente lo dice nel senso che mi interessa solo mangiare, bere, fare sesso, voglio dire, ma in realtà il materialismo è un'ideologia, voglio dire, è una filosofia, voglio dire, che cerco di spiegare la materia con la materia, cosa che non posso... No. Allora, Hegel dice, Dio si è rivelato nella storia. Allora, la storia è la rivelazione di Dio. Sembra ovvio. Ma in realtà la storia diventa che più avanti va e più mi manifesta Dio, Spirito Assoluto. Il suo discepolo, Feuerbach, dice, ma allora la trascendenza, l'aldilà, il soprannaturale, Dio, non è che la proiezione dell'uomo. Quindi la teologia in realtà deve diventare antropologia. La rivelazione di Dio è la rivoluzione che fa la storia. Il discepolo di Feuerbach si chiama Carlo Marx, che riprende l'errore e dice, allora, è la storia con la sua rivoluzione, con la sua dialettica, si chiamerà materialismo dialettico, no? Che produrrà l'uomo nuovo, cioè il paradiso qua. Ha fatto 100 milioni di morti nel secolo scorso. Un'idea leggermente sbagliata di Hegel. Nell'arco di due generazioni ha prodotto 100 milioni di morti. E guardate che, non a caso, la Madonna solo a Fatima ha parlato di geografia, di storia e di filosofia, perché ha parlato di Russia, Lucia dice la signora Russia, non si può neanche che fosse una nazione, che avrebbe divulgato i suoi errori nel mondo, se non l'avessimo consacrata al suo cuore immacolato. E attenzione, i suoi errori vanno ben oltre i 70 anni in cui è durata in Europa, a parte che è la Cina, a parte che è il Vietnam, a parte che è una bella fetta di America Latina, ma come mentalità è la nostra. Quando io dico che ciò che conta è la prassi, ciò che conta è fare del bene ai poveri, questo è il marxismo, anche se non lo chiamo più così, ma non perché mi occupo dei poveri, come qualcuno scioccamente dice, come si diceva 60 anni fa, adesso c'è qualcuno che lo dice oggi pensando di essere moderno, in realtà in Italia lo dicevamo 60 anni fa, allora i cristiani fanno questo perché nel povero vedono Dio, e il marxista fa questo perché nel povero vede la lotta di classe per il cambiamento del sistema. Forse era più scientifico, come si diceva allora, io ero giovane. Allora, in realtà è la questione a monte, cioè l'uomo non ha bisogno della verità, ha bisogno della prassi. Allora, concludendo, sì, diciamo così, e mi permettete di concludere con Nietzsche. Io non sono un uomo, sono una dinamite. Non dice, beh, è pazzo, sapete che gli ultimi 10 anni della sua vita, dal 1890 al 1900, è morto, praticamente, è stato veramente pazzo, ricoverato. Qualcuno, come esempio Messori, dice, ma forse lo è sempre stato. Io, che questa è l'opera omnia di Nietzsche, non sono tanti quelli che ce l'hanno, anche perché in Italia siamo stati particolarmente fortunati, perché pur essendo un tedesco, l'opera critica, che è ancora in fase di uscita, è fatta da due italiani, Colli e Montinari. Allora, non è stupido. Dice, perché io sono una dinamite? Perché io per primo ho capito che la parola verità non significa niente. Quando 150 anni fa c'era, non è più vero a livello di elite culturale, non è più vero il cristianesimo, dice, però è vero il comunismo, è vero il liberalismo. Lui, che qualche anno soltanto dopo Marx, dice, ma Carlo Marx, hai buttato fuori Dio dalla porta, lo fai rientrare dalla finestra. Non c'è Dio, ma la società, la storia va verso la società senza classi, verso ha un fine, no? Il paradiso qua, immanentistico, ma ancora un fine. Nietzsche, così intelligente, dice, ma se tutto è un tiro di dadi, perché Dio non c'è, non c'è nessun fine, non va da nessuna parte la storia, non c'è più né bene né male, anzi è un titolo di un suo libro, siamo al di là del bene e del male. Nietzsche dice, si vivrà di rendita, come il figlio prodigo, per 100-200 anni, poi non ci rimane niente, ecco perché sono una dinamite. Allora, era questo il punto, vedete che le parole anche nel mio sito, mi permetto di dire, sono pesate. Per capire che il cristianesimo è vero. Fateci caso che la parola più censurata, qual è l'unica parola oscena che non potete dire oggi in pubblico, quando tutte le parole oscene sono diventate di moda? Voi potete dire qualsiasi cosa, anche la più strampalata, vi chiamano anche a porta a porta, potete dire qualsiasi cosa, anzi più strampalata è e più vi chiama. L'importante è che non diciate che è vero. Questa è una parola proibita. Ma guarda caso, è lo statuto della massoneria. Voi potete essere cattolici convinti da messa quotidiana e entrare nella massoneria? Sì. Per loro, per la Chiesa Cattolica siete scomunicati. E guarda caso nel nuovo codice di diritto canonico uscito nell'84 era sfuggito di ripeterlo. Chiesero al prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Cardinale Ratzinger, se era così, era sfuggito che c'è ancora la scomunica per i massoni oppure se non c'è più. Risposta del Cardinale Ratzinger, no, c'è ancora. Mi sembra che gli altri l'hanno fatta pagare. Quindi è scomunicato, anche se magari fa il Presidente del Consiglio, chi è massone. Però per la massoneria va bene, anche che abbia Padre Pio nel portafoglio. L'importante è che non sia vero, cioè per tutti. le religioni vanno tutte bene, basta che nessuna osi dire che è vera, cioè per tutti. L'importante è che tutti gli uomini siano fratelli e che si faccia la pace tra tutti i popoli. Anzi, chi osa dire che una cosa è vera è contro la pace, perché crea, no, non a caso lo dice anche Gesù, divisione, persino tra padre e figlio, tra, vuol dire, no? Quindi non bisogna più dire che è vero, cioè quello che è avvenuto da Cartesio in poi, che non c'è più una realtà oggettiva, ma è tutto soggettivo, quindi non c'è più una verità, ma è tutto opinione, non c'è più aletheia, ma è tutto doxa, in greco, è la strada del futuro dell'umanità per essere in pace, veramente il nuovo umanesimo. Quindi nessuno osi più dire che quello che lui pensa è vero, neanche se riuscisse a dimostrarlo. A tal punto che siamo arrivati al ridicolo. Cioè, non è più vero, sarei cattolico soltanto integralista, dicendo che il feto è un essere umano, quando me lo dice la scienza. Non è più vero che siamo maschi e femmine, perché sarebbe uno stereotipo, quando me lo dice l'evidenza fisica, biologica, e ogni cellula, ogni singola cellula è XX o Y, vuol dire. Quindi, ecco perché io ho un po' fiducia nella scienza in questo senso. Cioè, è uno stereotipo che io, che invece di uscire dalle scale, esca dal terrazzo. Prova. Cioè, è oggettivo o soggettivo che ci sia la forza di gravità? Allora, l'ultima citazione, prima ho detto che l'ultima era Nietzsche, invece citiamo Kant. Allora, quando dice Kant nella Critica della ragione pura che la sua è una rivoluzione copernicana, non è un'espressione casuale, perché voi sapete che l'ecclesiastico, con probabilità prete, comunque ecclesiastico e candidato all'episcopato, Niccolò Copernico di Cracovia, no? Portato avanti l'idea che non fosse il Sole a ruotare attorno alla Terra, visione geocentrica tolemaica, ma la Terra a girare attorno al Sole, quindi visione appunto copernicana, eliocentrica. Ovviamente era quella l'ipotesi vera, dov'è l'errore di Galileo, quando l'ipotesi copernicana, oltre ad essere appunto di un quasi prete, o forse prete, era già insegnata in tutte le università, anche ecclesiastiche, ma è che Galileo, poco galileianamente, diceva che c'è la prova, quando invece la prova arriverà 250 anni dopo col pendolo di Foucault, quindi era ancora una teoria. La prova del sistema copernicano arriva 250 anni dopo Copernico. Quindi Galileo è poco galileano, cioè non porta le prove. Più galileana la Chiesa perché dice nel processo, nel 1833, vado a dire, non ci sono le prove. E lui dice, sì, ma le maree dipendono da diciamo, allora, quindi è paradossale che anche nel Vaticano II, ad esempio, sulle e anche sulla contraccezione, poi sulle umane vite, ad esempio, gran parte dell'episcopato tedesco, belga, olandese avesse detto al Papa che non cadiamo nell'errore di fare un altro caso Galileo sulla pillola contraccettiva, nel senso che alla fine è la scienza che ci contraddice. Quando il caso Galileo è invece più galileiana la Chiesa di Galileo, quindi in realtà è un mito creato nell'Ottocento, come sapete, lo vedete, e lo vedremo anche sul mio sito. Allora, perché rivoluzione copernicana la chiama quella della Critica della ragione pura Kant? Perché tutto ruota attorno a Dio. Io sono un po' fuori dalle televisioni, da tutto, quindi, ma mi sembrava che in passato ci fosse una pubblicità telefonica su tutto ruota attorno a te. E il simbolo è ancora quello. Allora, se ci pensate, è l'ideologia di fondo. Tutto ruota attorno a te. Cioè, non esiste una realtà oggettiva. È tutto soggettivo. Kant arriverà a dire, Ma è bellissima la quinta prova dell'esistenza di Dio, la quinta via di San Tommaso d'Aquino, perché in fondo è l'ordine dell'universo, ci fa capire che c'è un'intelligenza creatrice. Dice, ma l'ordine è il nostro paio d'occhiali, sapete che usa questa espressione, no? Perché io vedo le cose rosse? Perché mi sono messo un paio d'occhiali rossi e quindi mi sembra che tutta la realtà sia rossa. In realtà non è la realtà che è rossa, è il mio paio d'occhiali, cioè il mio modo di vedere. Quindi addirittura anche la matematica, che in effetti è la cosa più astratta che ci sia, io me lo domandavo già in seconda elementare, quando mi dicevano 1, 2, 3, punto, linea. Cos'è la linea? È insieme di punti. Dico, ma il punto è zero. Io in seconda elementare non sono un genio, però dice, ma zero moltiplicato per 1000 fa sempre zero. Come fa una linea? Cos'è un piano? La base per l'altezza, ma se la base ha una dimensione, come fa a diventare di 2? Il volume è, allora, evidentemente perché sono astrazioni. Esiste il rettangolo? No, esiste una superficie rettangolare. E su questo cominciare, sarebbe da fare una lezione di filosofia su questo. È soggettivo? No. È che noi astraiamo. Cioè, esiste 1, 2, 3? No, esiste 1, 2, 3 bicchieri. Però io tiro fuori il numero con la mente. È costruito, no? È astratto. Cioè io non costruisco la verità, la tiro fuori dalla realtà, cosa che gli animali non fanno. Sapete, gli animali amano i numeri. Cioè uno più uno più uno, un cane, sembrava una volta che un cavallo riuscisse a farlo, perché il suo padrone gli faceva tre, faceva vedere tre sulla lavagna, lui batteva tre volte lo zoccolo, faceva vedere due, lo batteva due volte. Dice, allora conosce i numeri, il cavallo. No, è una forma di telepatia col padrone, bastava nascondere il padrone e non lo faceva più. Perché non ha il numero è un concetto, non esiste nella realtà. Allora, arriverà a dire Kant che l'ordine che vediamo nell'universo, quindi le leggi scientifiche, le leggi matematiche, sono quello che la nostra mente pensa. Cioè, soggettivo pure quello. Cosa rispondiamo a Kant? Se fosse così, qualsiasi ipotesi scientifica sarebbe verificabile. Perché se è solo una mia costruzione mentale, mi faccio l'ipotesi che non c'è la forza di gravità e invece di uscire dalle scale esco dal terrazzo, dovrei non cadere. Perché se è solo una costruzione mentale, e invece se faccio addirittura l'equazione giusta della forza di gravità, riesce l'esperimento. Se mi sono fatta un'equazione sbagliata con la mia mente, l'esperimento mi dice non è così. Il che vuol dire che la verità è oggettiva. Cioè che l'equazione, Einstein lo dice in un modo splendido, dice sono due cose incredibili, mi manca la terza purtroppo, dice che l'universo è fatto in modo matematico e che noi abbiamo una mente per capire la matematica. Che cosa gli manca? Che c'è una mente matematica che ha fatto le cose in modo matematico e la nostra intelligenza per capire la matematica. Però è evidente che è oggettivo. Cioè E uguale a mc al quadrato, che non so se voi sapete spiegarlo, l'equazione di Einstein, ma che l'energia è uguale alla massa per la velocità della luce al quadrato, io non so spiegarlo. Però evidentemente non è vero perché l'ha detto Einstein. È vero se corrisponde all'equazione che c'è nella realtà. Cioè se corrisponde, voi sapreste citare la prima lezione di San Tommaso d'Aquino quando metteva lì una mela, dice allora... La mela è una mia idea o c'è? Cioè, ma vedete il ridicolo a cui siamo arrivati oggi? Ecco perché siamo all'epilogo. Da un lato è terribile, perché voi anche se dite la cosa più ovvia, vi dicono, come la pensi tu? Fateci caso che c'è qualcuno che diabolicamente, ma sarà un caso su 10.000, vi dice, Dio dice, ma io dico. È proprio diabolico. Normalmente come cercano di azzerare la questione, cosa ne pensa la Chiesa? Cioè, esiste un club di persone un po' matte che la pensano ancora in un certo modo, e per di più non sono neppure d'accordo tra di loro ormai, no? Che su questo sentiamo un po' come la pensa. Addirittura se c'è poi il prete che la pensa diversamente dagli altri, e tutto quello che è stato creduto e pensato per 2000 anni, quello va subito in televisione, perché ovviamente è più originale, è più all'avanguardia, è più progressista, è più vicino all'uomo di oggi. Ma il problema è che io ho già ridotto tutto a opinione. Quando mi dicono, ma che cosa dice la Chiesa su questo? Dico, niente, la Chiesa deve solo dire quello che dice Dio. Perché sennò io ho già ridotto la verità a opinione. Allora sentiamo, perché sono democratico, come la pensi anche tu. La riprova che non è così? Diciamolo un po' anche brutalmente, ma è una carità grande anche nei confronti dei nostri fratelli. Se morissi tra un secondo, sei giudicato da Gesù Cristo, giudice universale, non in base a quello che pensi tu, ma in base a quello che pensa lui. Punto. La riprova è il giudizio universale.